Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Lo intervistavamo circa un anno fa. Era stato anche lui un emigrante con la sua famiglia. Conosceva bene le periferie. La sua grande attenzione al mondo dell'infanzia, la sua cura per una televisione buona, che fosse anche educativa, rimarrà sicuramente nella storia. E la sua cura per l'infanzia cercheremo di portarla avanti ricordandolo con affetto e ammirazione. Cino Tortorella, a una settimana dalla sua morte. Io ho il piacere immenso di presentarvi Cino Tortorella. Benvenuto e buonasera, dottor Tortorella.
Buonasera.
Molto noto a alcune generazioni di ex bambini.
Purtroppo sì.
Perché ex bambini, immagino. Ma lo ricordiamo tutti, non soltanto gli ex bambini, ma insomma anche i più giovani. Come protagonista di infinite serie televisive per ragazzi, una in particolare, adesso la ricorderemo, come Mago Zurlì. Non so se questo personaggio le è mai pesato, poi ce lo racconterà nel corso degli anni. Va bene, ha condotto, lo diciamo subito, ricordiamo subito, tantissime edizioni, anzi ha inventato in pratica lo Zecchino d'Oro. Dottor Tortorella, quale volto di Cristo ha scelto per iniziare questo nostro incontro?
Ebbene, mi fa tornare indietro negli anni, negli anni 50. Io ho visto arrivare a Milano, ero là come ero studente universitario, e ho visto arrivare la Pietà Rondanini di Michelangelo e quel volto di Cristo e della Madonna mi è rimasto negli occhi per tutta la vita. È il mio Gesù. È una scultura non completata di Michelangelo, è morto pochi anni dopo, ed è la più bella realizzazione della sua straordinaria arte.
Perché la più bella, a parere di Cino Tortorella, e a parere di molti, sottovoce vorrei aggiungere che anche a parere mio è la più bella scultura di Michelangelo. Perché, secondo lei?
Un viso di una mamma con il figlio morto fra le sue braccia è come questo di Michelangelo, che è tuttora a Milano
al Museo del Castello.
E non l'ho visto in nessun'altra opera di nessuno.
Forse anche dipende dal fatto che pochi giorni dopo aver dato l'ultimo colpo di scalpello, Michelangelo muore.
E appunto,
è una scultura questo. Molto tarda.
Certo, siamo nella metà del Cinquecento,
quindi sì.
565 mi pare.
Alla fine della sua vita Michelangelo, ovviamente per ragioni di salute, di resistenza fisica, si dedicava poco alla scultura. Lui era scultore anche quando era pittore in realtà.
Certo.
E questa testimonia appunto forse la stanchezza, ma anche l'illuminazione, l'intuizione gigantesca dell'artista, che alla fine della sua vita, capiterà anche a Picasso, si accontenta di pochi cenni.
Sì.
Non ha bisogno di tanti particolari. No. Proviamo a descriverla, dottor Tortorella. Sono due volti, per chi non la ricordasse, così essenzialissimi, no?
Sì.
Dei lineamenti.
Sì, sì. Forse è la più bella opera di un grande pittore e scultore che abbia mai visto. Allora, la prima volta che l'ho vista ero appunto un giovane studente universitario che poi purtroppo per mia madre, che era riuscita a farmi arrivare all'università
a Milano, alla
vedova,
Cattolica,
e lei faceva l'infermiera, è riuscita a farmi arrivare all'università, lietissima quando mi ha visto partire per Milano, per l'Università Cattolica.
Da Ventimiglia, da Ventimiglia, famiglia di origine ligure.
Da Ventimiglia, no, la mia famiglia non è di origine ligure. I miei erano partiti dalla Basilicata per trovare lavoro.
Quindi sì. Parliamo della ondata di emigrazione interna di prima della Seconda Guerra Mondiale.
Assolutamente sì, c'era... Il primo è stato mio nonno a metà 800, però mia nonna non ha voluto seguirlo, perché diceva questi parlano una lingua che io non conosco.
Quanto dovrebbero esserci familiari allora le storie che vediamo oggi sulle nostre coste, no? Famiglie che si spostano, si dividono.
E mio nonno faceva lo stagnino, come si diceva allora.
Cioè l'idraulico.
Ogni anno poi andava a trovare...
La famiglia.
La nonna, la quale e 9 mesi dopo regolarmente nasceva un bambino. Una volta è stato... E il bambino poi andava a scuola fino alla terza elementare, non di più. E quando poi aveva 11-12 anni, il nonno se lo portava
a lavorare
al nord. E è successo che una volta è stato due anni senza andare a Maratea e 9 mesi dopo sono nati 2 gemelli. Uno dei due era mio padre. Mio padre. Quando io sono nato, mia mamma era vedova. Mio papà è morto a 27 anni, lasciandola sola con una bambina, mia sorellina, e mia mamma ha dovuto mettersi a lavorare, cosa che non aveva mai fatto. E poi quando... Se no io avrei dovuto fare lo stagnino. E mia mamma i soldi se li guadagnava andando a fare le iniezioni. È riuscita anche a farmi arrivare all'università. E poi la mia passione era il teatro. E leggo che il piccolo teatro, che per me era il più importante teatro italiano...
Lo era obiettivamente, lo era realmente.
Con Giorgio Strehler, che era un regista straordinario, aprono una scuola d'arte drammatica. Io mi iscrivo insieme a un altro migliaio di ragazzi da tutta Italia e vengo incredibilmente
selezionato.
Vengo preso insieme ad altri 14 compagni e comincia. Io non ho il coraggio di dirlo a mia mamma.
E la prima pièce, se non sbaglio, mi corregge naturalmente, che va in scena a cura del giovane studente di arte drammatica, della scuola d'arte drammatica del Piccolo di Milano, Felice Tortorella, Cino Tortorella, è uno spettacolo che si intitola...
Zurlì, mago lì per lì, dove c'era questo personaggio, questo mago, che viveva in un castello, il castello di fantasia, e aveva a sua disposizione dei giocattoli che lui animava e creavano delle storie bellissime. E questo personaggio, questo mago Zurlì, non ero io. Io ero autore e regista. A me di recitare non me ne importava più di tanto. Era Giancarlo Dettori e viene a vedere lo spettacolo un oscuro funzionario Rai che si chiamava
Umberto cognome
Umberto Eco,
funzionario Rai negli anni 50.
Viene a vedere lo spettacolo, mi chiama e dice: complimenti, bello questo spettacolo, sono della Rai e glielo posso far andare in onda per 4 puntate. E gli dico, ragazzi, a Giancarlo Dettori: andate in televisione, tutti contentissimi tranne Giancarlo, e io ho cercato
di convincerlo,
non c'è stato niente da fare. E quando sono venuti quelli della televisione per vedere com'era lo spettacolo, io ho detto: sentite, io per oggi ve lo faccio io, ma poi prima di andare in onda io cercherò qualcuno che faccia, che sostituisca Dettori. L'ho fatto, e alla fine Umberto mi ha detto: ma sei stato bravissimo, ma fallo tu. Le quattro puntate sono diventate, fino da gennaio sono andate avanti fino a giugno, poi ricominciato a settembre, e poi è finito a giugno e ricominciato.
Il successo.
E io mi sono trovato lì a fare sto mago.
Questo mago che è stato un successo talmente grande che dopo è stato legato.
Poi è nato lo Zecchino d'Oro.
Ricordano alle fortune dello Zecchino d'Oro.
Io ho lasciato l'università per fare il regista.
Poi la mamma l'ha scoperto, perché la televisione la guardava pure lei.
L'ha scoperta, e anche. Però quando avevo qualche riconoscimento è anche importante. No, e lei diceva: è però una bella laurea.
La rimpianta sempre, la sì, laurea la sempre in giurisprudenza. Rimpianta. Dunque, dicevo, pesante questo mago?
Ma io ho smesso di fare il mago pochi anni dopo, una decina di anni dopo, alla fine del 60. E ho fatto altre trasmissioni anche piuttosto importanti.
Beh, io vorrei ricordare, per esempio, Chissà chi lo sa. Che
Chissà chi lo sa è andato avanti per 12 anni, io ero autore e regista.
E poi tante altre. Sempre però la costante, l'attenzione al mondo dei ragazzi, no? Dei bambini, sì, e degli adolescenti. Scusi, dottor Tortorella, la interrompo. Lei si ricorda? Erano gli anni della guerra, perché lei è del 1927, vero?
Io me ne sono dimenticato.
Beh, me ne ricordo io. Lei si ricorda quando era bambino e ragazzo, in quegli anni terribili per il mondo della Seconda Guerra Mondiale, con che cosa giocava e con chi giocava?
Io, quando è cominciata la guerra, io avevo 14 anni. Andavo al ginnasio, e qualche anno più avanti di me c'era qualcuno, Italo Calvino per esempio, e c'era il creatore di Repubblica,
Scalfari. E con che cosa giocava?
Ci si divertiva a far teatro, a recitare. A me piaceva moltissimo, ed è quello che mi ha accompagnato poi a Milano e che mi ha fatto conoscere Strehler.
Ma un oggetto se lo ricorda? Che ne so, una marionetta, un teatrino di cartone? Un pupazzo che lei animava? Ecco, mi viene in mente Topo Gigio, altro compagno leggendario di Mago Azzurri. No, mi viene in mente pensando al dopo.
Sì, no.
Un pupazzo immaginario, un oggetto. Con cosa si giocava in quegli anni?
Bah, si giocava con il...
Lo yo-yo. Sto facendo un gesto che me l'ha suggerito, chiaramente.
Si giocava con le costruzioni per le quali io ero negato proprio. Niente, mi piaceva molto più leggere.
Leggere?
Sì.
Senta, Cino, lei si interrogava mai? Esistevano in casa foto di suo papà?
Sì. Mia mamma...
Quindi il suo volto, il volto di papà, ce l'aveva ben presente?
Assolutamente sì. E il volto di mia sorella, perché poi è successo che mia mamma, per poter lavorare, aveva dovuto mettere mia sorellina, che quando sono nato aveva 5 anni, l'aveva messa all'orfanotrofio. Quando moriva qualche persona importante... Per me era una gioia, perché sapevo che l'avrebbero chiamate per accompagnare il funerale. Per cui io che avevo 3-4 anni andavo fuori dalla chiesa ad aspettare che uscisse, che uccisero le bambine. È un ricordo di una tristezza infinita, però è anche una cosa molto bella. Lei sapeva che io ero lì ad aspettarlo e mi guardava da sotto il velo nero che avevano. A 10 anni le hanno portata a casa perché aveva avuto un attacco di appendicite, non se ne erano accorti i medici, e le è morta fra le braccia a 10 anni.
Dottorella, mi racconta allora il volto di suo papà e di sua sorellina.
No, come si fa a descriverlo?
Come abbiamo descritto il volto di Gesù nella Pietà Rondanini?
No, non so descriverlo.
Lavorare per i bambini, per i ragazzi, per il teatro, vuol dire in qualche modo continuare a essere bambini?
No, per quanto mi riguarda, i bambini mi hanno insegnato una cosa molto importante. I bambini sono degli uomini piccoli, degli uomini e delle donne piccole. E noi spesso li trattiamo in un modo assolutamente non corretto.
Li trattiamo senza misericordia, senza pietà.
No, li trattiamo, li parliamo con dai vieni qui, ti faccio vedere queste cose, li vezzeggiamo. Invece loro mi hanno insegnato delle cose importantissime che io non sapevo. Nelle mie trasmissioni parlavo con loro come con dei piccoli uomini e piccole donne.
Ma Cino, anche noi siamo stati bambini. Sì. Quindi il fatto che non sappiamo spesso, tuttora è vero, rivolgerci ai bambini,
ce ne dimentichiamo,
vuol dire che non sappiamo rivolgerci neanche a noi stessi, a una parte importante di noi stessi.
Diventare grandi e dimenticare il bambino che è in noi. E che io anche avevo dimenticato cose molto importanti durante...
Di se stesso anche.
Sì.
Allora posso dire che la magia che è rimasta, insomma, addosso a Cino Tortorella è la magia dell'infanzia, dell'eterna infanzia.
Io mi ricordo sempre un personaggio che si ricordano in molti, che era Popoff, no?
Così. Ah, sì,
Popoff, uno dei... Parlare con Popoff era... Ma
questo caschetto biondo, Popoff, no? Era un bambino...
Sì, che faceva una trasmissione sulla festa della mamma. Dico, senti, ma mi racconti un po' com'è tua mamma? Dice, lui si è concentrato molto a lungo. Poi... Allora, prima viene lo scheletro, no? Poi intorno c'è tutta la pelle ed è bellissima. Così. Quella mi è rimasta proprio.
Nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Papa Francesco scrive che la misericordia è in mezzo a noi, ma noi non la vediamo. Perché, secondo lei?
È troppo difficile. Penso e sono convinto di questo, che tutto questo io lo scoprirò il giorno che finirà, che questo coso qui smetterà di battere. Anche perché mi è già successo. Oggi so che ci sarà vita dopo la vita. Non ci sarà morte. Ci sarà vita dopo la vita. Rivedrò mia mamma, rivedrò mio papà, rivedrò il Papa Wojtyła che ho conosciuto durante 2 spettacoli che abbiamo fatto all'inizio e alla fine del Giubileo. E io mi ricordo che quando sono andato lì e lui mi ha voluto per ringraziarmi dello spettacolo, e io per fare lo spiritoso ho detto: Santità, ci rivedremo al prossimo Giubileo, che per allora avrebbe dovuto essere il 2025. E lui ha sorriso e ha detto: certo, ci rivedremo al prossimo Giubileo. E io so oggi che, perché io li ho rivisti, ho ho rivisto la mamma, ho rivisto Vincenzina, ho rivisto molte persone. È durato pochi minuti per chi mi seguiva, ma per me è durato moltissimo. E oggi so che quando smetterà il cuore di battere, non ci sarà qualcuno che mi porterà al loro Dio, che sarà quello di mia mamma e il mio.
La voce che sentite è quella di Cino Tortorella, autore e conduttore televisivo. Dottor Tortorella, fra i tanti che lei ha incontrato, i tanti volti che lei ha incontrato nel corso della sua carriera, c'è quello dolcissimo di un'altra persona molto attenta al mondo dell'infanzia e in parte bambina, sempre bambina un po' anche lei, Marielle Ventre.
Ebbene sì, Marielle è stata un personaggio molto importante nella mia vita, anche perché con Marielle è stata una cosa incredibile, perché abbiamo messo 20 anni prima di darci del tu.
Questo era... Erano altri tempi però. E adesso sì. C'è qualcuno che si occupa anche della sua, di farla diventare santa.
È vero? Eh sì, è questo. Ma poco tempo dopo la sua...
Chi è questo qualcuno?
E il primissimo è stato padre Berardo, e poi anch'io sto cercando di far arrivare questo progetto, che è stato quello di farla diventare santa, perlomeno il processo di beatificazione, e io vorrei tanto che ci si riuscisse. Sarebbe la prima volta al mondo che un personaggio televisivo, e sarebbe anche importante questo che accadesse, questa cosa.
Vorrei avviare a conclusione questo incontro con Cino Tortorella accennando di un grande e importante progetto che la vede protagonista ancora una volta a favore dei bambini.
Sì, un giorno ci siamo chiesti con un amico mio che è un giornalista, Salvatore Giannella, e mi raccontava che c'era un bambino che aveva chiesto alla sua insegnante, faceva la prima media, aveva chiesto alla sua insegnante come si doveva fare per prendere un premio Nobel. E lui ha scritto una lettera al re di Svezia che gli ha risposto: se tu vuoi ricevere il premio, vedi di essere bravo a scuola, eccetera. Io mi sono detto, ci siamo detti con Salvatore, senti, ma tra i tanti premi che vengono dati ogni anno, perché non ne viene dato uno a qualcuno che abbia fatto qualcosa di importante per i bambini? E poi ho continuato a girarmi in testa questo pensiero. E poi è venuto fuori una cosa molto importante che ho scoperto, che il premio Nobel è nato in Italia. L'idea dei Nobel è nata in Italia, perché lui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Sanremo.
Il cerchio si chiude per Cino Tortorella.
Il cerchio si chiude a Sanremo. E certo.
Dove lei ha studiato? Dove ginnasio, io ho studiato, e liceo, con i tanti sacrifici di sua mamma, insieme a Italo Calvino, a Eugenio Scalfari.
E allora sono andato dall'ambasciatore
svedese
qui a Roma, e gli ho detto questa idea, e a lui è piaciuta moltissimo, e siamo andati in Svezia anche con quel bambino che aveva scritto la lettera. Siamo stati ricevuti dal re, al quale è piaciuta molto l'idea, e io pensavo di dare questo premio allo Zecchino d'Oro, durante lo Zecchino d'Oro.
Ciao Cino Tortorella, questa era la tua bella storia. Cercheremo di portare avanti questo bel sogno di un riconoscimento per chi lavora a servizio dei bambini. Ciao.